Scorre il 1980 e sullo schermo di un computer con sistema operativo Unix sta girando Rogue, un'epica avventura a base di labirinti, goblin e guerrieri. I computer di 44 anni fa non avevano la potenza di calcolo necessaria a renderizzare un mondo fantasy tridimensionale come quello di Skyrim. Anzi, non avevano nemmeno la possibilità di visualizzare elementi grafici, perché le prime schede grafiche, le leggendarie CGA, CGA, non sarebbero arrivate sul mercato fino al 1981. Quindi, facendo di necessità virtù, Rogue raccontava la sua epopea fantasy con dei semplici caratteri asci. L'eroe controllato dal giocatore era rappresentato da una chiocciola, la stessa che usiamo nei nostri indirizzi email. I muri erano realizzati con i trattini e i mostri erano rappresentati con varie lettere dell'alfabeto. I draghi, per esempio, erano un'inquietante Z maiuscola. Nonostante il suo look primitivo, Rogue conquistò il pubblico e venne convertito su una miriade di piattaforme dell'epoca, dallo ZX Spectrum all'Amiga 500. Non è certo famoso come Pac-Man o Super Mario Bros. E la sua esistenza è ignorata da buona parte dei fan del videogioco contemporaneo, ma la sua eredità ci ha regalato uno dei trend più affascinanti del game design degli ultimi 10 anni. Oggi ci dedichiamo all'archeologia videoludica. Benvenuti nel mondo dei roguelike, i figli di Rogue. Perché nell'era digitale i videogame sono uno dei fenomeni più dirompenti e diffusi. Non solo sono entrati nelle nostre abitudini, a volte cambiandole senza che ce ne siamo accorti. Lo hanno fatto in modo da diventare una parte imprescindibile delle nostre vite, finendo in ambiti impensabili. Dall'economia allo sport, dall'arte all'addestramento militare, i videogiochi non sono il futuro. Sono un presente destinato a rimanere per tanto, tanto tempo ancora. Qui proveremo a raccontarvi come. Io sono Emilio Cozzi e vi do il benvenuto a Videogame, molto di più in gioco.
Radio 24 presenta Videogame, molto di più in gioco.
Per capire la straordinaria eredità di Rogue, dobbiamo innanzitutto inquadrarla nelle sue fasi. Il gioco ebbe un notevole successo e, come spesso succede in ambito videoludico, ispirò svariati cloni e imitatori, che riproponevano la stessa formula di game design infiocchettandola con una grafica più raffinata. Ne nacquero così tanti che nel 1993, su Usenet, gli appassionati del genere iniziarono a usare il termine roguelike, letteralmente giochi simili a Rogue. I due ingredienti principali di un roguelike sono la generazione procedurale e la morte permanente. Un secondo, cioè? Con generazione procedurale intendiamo che il dungeon, o comunque il mondo di gioco, viene creato da zero in ogni partita. Con una scelta casuale, tecnicamente un seed, un algoritmo dispone le stanze, gli oggetti, i mostri e i segreti. Facendo un salto in avanti nel tempo, riscontriamo lo stesso meccanismo per la generazione degli sconfinati mondi blocchettosi di Minecraft. Il concetto di morte permanente, invece, implica che il protagonista abbia una sola vita. Se la perde, non ricomincia da un checkpoint o dall'inizio livello, e nemmeno da un salvataggio precedente, anche perché non si può salvare, se non per interrompere la partita e riprenderla in un secondo momento.
Game over!
È morto. Punto. E quella partita, con il suo mondo unico e irripetibile, è perduta per sempre. L'unico modo per continuare a giocare è ricominciarne una da capo. Il concetto si indica con permadeath. Certo, ci sono altri ingredienti nella formula di un roguelike tradizionale, come il movimento su una griglia fissa e la scansione a turni dell'azione, ma la proceduralità e il brivido della morte inappellabile sono i capisaldi del genere. I roguelike hanno continuato a godere di una loro popolarità sotterranea per tutti gli anni 90, tanto in Occidente quanto in Oriente, dove l'amatissima serie Fushigi no Dungeon ne ha riproposto la struttura in chiave giapponese. Nel frattempo, le sale giochi stavano morendo. Potrebbe sembrarvi un dato fuori tema, ma non lo è. Per tutti gli anni 80, le sale arcade avevano offerto esperienze all'avanguardia, impossibili da riprodurre sulle console e i computer domestici. A cavallo del nuovo millennio, le macchine di nuova generazione avevano di fatto annullato il divario tecnico tra casa e sala giochi e il mondo del gaming stava cercando una sua nuova identità, un nuovo equilibrio, insomma. In sala giochi c'era il brivido del gettone, della moneta, insomma dell'investimento economico fatto per godersi una partita. Si giocava nel disperato tentativo di scongiurare il game over, il tristo mietitore che sanciva la fine dell'avventura. Game over. Questo tipo di urgenza, però, a casa non esisteva. Pressappoco nello stesso periodo del lancio di PlayStation 3 e Xbox 360, i gamer più scafati iniziarono a constatare come i giochi fossero diventati troppo facili. I tutorial erano lunghissimi e le vite erano infinite. Videogiocatori e videogiocatrici avevano voglia di sfida, difficoltà, pericolo. Fu proprio per questo che riaffiorò l'influenza di Rogue. Alcuni game designer rispolverarono la proceduralità e la permadeath applicandole ad altri ambiti e generi. Giochi come The Binding of Isaac e Spelunky proponevano esperienze in tempo reale, con meccaniche e ritmi radicalmente diversi da Rogue, ma con lo stesso spirito. Ogni partita è una run che si svolge in un mondo procedurale, irripetibile, dove il brivido del gettone arcade è replicato dalla paura della permadeath. Era nato il genere dei roguelite, ossia i rogue leggeri. Ne parliamo adesso con Mattia Ravanelli, penna storica del giornalismo videoludico italiano, caporedattore della compianta Nintendo, la rivista ufficiale, nonché autore della newsletter Le parole dei videogiochi, che vi consiglio vivamente. Mattia, benvenuto a Videogame.
Ciao, grazie per l'invito.
Mattia, le parole roguelike e roguelite si portano dietro una miriade di storie e significati. Tu studi per lavoro, direi, le parole dei videogiochi e la loro origine. È un modo per mettere ordine alla storia di questo medium?
Allora, sì, anche. In realtà direi che lo spunto iniziale per me è stato quello di aiutare a far capire meglio i videogiochi e come ci si riferisce ai videogiochi a chi magari è interessato, però non è talmente appassionato da conoscere tutta la terminologia che sta attorno ai videogiochi, che è effettivamente abbastanza complicata. Oltretutto, che può essere un po' paradossale, il fatto che si sia molto allargato comunque il mercato negli ultimi, diciamo, 20 anni, ha portato molte più persone a giocare, a far crescere ulteriormente questa terminologia, a renderla più quotidiana per tante persone, ma al contempo a renderla sempre più ricca, appunto, e più complicata per chi magari è rimasto un attimino indietro. Me ne sono accorto, per esempio, io ho un bambino di 6 anni, sì, ho iniziato, sì, a giocare con lui e poco per volta, naturalmente, ma neanche a spiegare, cioè quando gli dici in un videogioco muori e poi prendi un'altra vita, sono concetti che per chi non ne sa proprio niente, dice però come muori una vita, esatto, sembrano dei concetti un po' strani. Allora ho iniziato a pensare, beh, potrei scrivere forse di questo, ed è un modo per chi non conosce la terminologia, spiegargliela, per chi già magari la mastica e la utilizza, però magari dargli un contesto. Per esempio, la prima parola, la prima espressione su cui io mi sono soffermato è stata Shadow Drop, che è sostanzialmente un lancio a sorpresa di un prodotto, e che può essere un termine che viene utilizzato e viene conosciuto e maneggiato dagli appassionati, però magari non sanno quando è stato utilizzato per la prima volta nel nostro contesto, nel nostro ambito. Allora gli ho fatto un po' di storia. E quindi questo è lo spunto iniziale, però hai ragione anche quando dici che serve per indagare un po' nella storia dei videogiochi.
Guardi, io sono un grande fan della tua newsletter proprio perché ti permette di ricostruire il contesto che ha prodotto quel modo di dire o quella parola. Anzi, a breve ti chiederò qual è la fucina anche delle nuove parole, ma mi interessa un altro aspetto rispetto a quello che dicevi. Il linguaggio anche videoludico rischiava o rischia di essere un po' esoterico per chi non ci sia dentro. Un po' il lavoro come quello che fai tu permette anche di rendere molto più accessibile. Io sto pensando, per esempio, una partita di League of Legends o di StarCraft. Se la senti commentata, rischi veramente, se non sei un grande esperto, di non capirci alcunché. Per cui un lavoro come il tuo permette una grande accessibilità a un medium che ormai veramente è ovunque nelle nostre vite.
Beh, io lo spero. Il senso è proprio quello. E anche perché, mi viene un esempio, dei termini che magari ieri avevano un'accezione, magari qualcuno che ha giocato negli anni 80 o 90, uno sparatutto, facciamo più negli anni 80, si ricorda un'astronave che spara delle altre astronavi. E non vuol dire che, pur sapendo cosa voleva dire quel termine, cosa indicava quel termine 30 anni fa, lo sappia adesso. Adesso spara tutto, e con adesso intendiamo almeno gli ultimi 20 anni, è una cosa completamente diversa. No? Quindi può servire anche per ricostruire il percorso, appunto. E poi, come dicevi tu, se uno si segue una partita a un MOBA, che è una delle 1000 sigle esistenti, Multiplayer Online Battle Arena,
esatto,
è proprio un susseguirsi continuo di riferimenti, come minimo ai ruoli che ci sono su schermo, che sono quasi sempre dei termini in inglese che sono apparentemente incomprensibili. Giustamente, devi avere un po' di preparazione, per esempio penso a tank o a carry, no? Sono due termini di quell'ambito lì, e uno si dice vabbè, ma magari non capisce neanche la parola, perché comunque i termini inglesi messi in mezzo a un discorso lungo in italiano o in un'altra lingua, e insomma c'è da studiare, c'è moltissimo su cui studiare.
Tra l'altro c'è da studiare una lingua in continua evoluzione. Stiamo parlando dei roguelike e dei roguelite, ma dopo i roguelike, per esempio, sono arrivati i souls-like, cioè i giochi nati e in qualche modo somiglianti a Dark Souls. Qual è la fucina dei neologismi ludici, Mattia?
Allora, io direi che ci sono stati varie fucine. All'inizio dei videogiochi in Italia, per esempio, c'erano le prime pubblicazioni mensili, o penso a quelle dello studio editoriale Studio Vit, con proprio Videogiochi era il nome della rivista, che ha messo giù un po' le basi, no? Cioè i generi, riprendendo un po' i termini dall'inglese e riadattandoli, e quindi sono arrivati appunto Sparatutto, che abbiamo già citato, i picchiaduro, i giochi di piattaforme, i giochi a piattaforme, e a lungo sono state sostanzialmente le riviste quelle su cui si costruiva il linguaggio. Oggi la cosa è abbastanza cambiata, io penso di poter individuare due momenti in cui succede. Da una parte c'è un contatto molto più frequente, abituale e continuo tra lo sviluppo del videogioco, l'ambito dello sviluppo del videogioco e i clienti, diciamo i giocatori, no? Perché attraverso su Reddit magari, no? le sessioni di domande e risposte, oppure anche solo le trasmissioni stesse dei team di sviluppo che parlano direttamente al pubblico, portano tanti termini che sono stati anche fino a tempi molto recenti rinchiusi nell'ambito dello sviluppo, anche nel modo in cui si parla di videogiochi. Un esempio, gameplay loop, che è sostanzialmente quello che si fa in un videogioco.
Vero, no? Vero.
La sequenza di azioni che porta, il circolo vizioso o virtuoso, a seconda della qualità del gioco, di cose che continui a fare. A me pare che, per esempio, questo si sia iniziato a ritrovare nei commenti dei giocatori o negli articoli riguardo ai videogiochi negli ultimi anni. Esiste da molto prima, però c'è questa contaminazione. E poi, l'esempio dei MOBA di prima è perfetto, ci sono le community ovviamente del gioco online, le community molto specializzate, non solo del gioco online, le community online che si ritrovano e hanno un loro linguaggio di base, che è un linguaggio che nasce più dall'abitudine. Se è un gioco online, ovviamente l'abitudine di parlarsi mentre si gioca, quindi di fare riferimento ai termini che nascono dentro il gioco e poi spesso non vengono neanche tradotti nelle varie lingue, perché si crea questa lingua universale che ovviamente di solito è appiattita sull'inglese, e quindi ritroviamo i ruoli di prima dei MOBA. Quindi non c'è più potremmo dire che è un movimento dal basso,
vero,
adesso,
vero.
No? Dai giocatori, che riempie il loro ambito.
Senti, domanda da $1 milione, proverbiale. Qual è la parola videoludica? Qual è la parola dei videogiochi degli anni 10?
Allora, degli anni 10 per me sono i DLC, nel senso i contenuti scaricabili, downloadable content, che non nascono esattamente negli anni 10, però diciamo le prime piattaforme digitali arrivano attorno al 2005, però poi raggiungono una forma compiuta per tutti gli anni 10, ed è un termine che indica un nuovo modo di sviluppare e di vendere i videogiochi, e quindi poi anche di intenderli da parte del pubblico che li riceve. I videogiochi non sono più un pacchetto completo chiuso, ma sono degli spazi, delle occasioni in cui si può, se si riesce, continuare a riproporre e sostanzialmente soprattutto a rivendere qualcosa. E quindi io credo che tutte le varie emanazioni di DLC siano, non so se sono esattamente la parola degli anni 10, però hanno caratterizzato molto gli anni 10 dei, di videogiochi.
Sono perfettamente d'accordo, e il lato scuro dei DLC mi viene sono le patch, per cui quell'incompletezza del gioco che viene come dire evoluta con i contenuti nuovi, e a volte riguarda anche il fatto che il gioco non funzioni bene e sia come dire continuamente migliorato. Ma adesso ti faccio la domanda da 100 milioni di dollari: qual è la parola dei videogiochi degli anni 20 almeno finora?
Dunque, forse è sempre un'evoluzione dei DLC, e mi viene in mente una sigla che è GAAS, G-A-A-S, che è tragica, sarebbe, intende i games as a service, i giochi come servizio, non più come gioco fine a se stesso, ma come piattaforma appunto su cui continuare a innestare nuovi contenuti. L'esempio più eclatante è naturalmente Fortnite, che si è espanso da... Fortnite è un gioco in cui cerchi altri giochi. Cioè, c'è stato un lancio negli ultimi mesi di esperienze di gioco dentro Fortnite, che sono sostanzialmente però degli altri giochi. C'è stato Lego Fortnite, ci sono stati i vari sviluppi degli sviluppatori di Rocket League, che hanno messo un gioco di guida, di corse, diciamo, dentro Fortnite. E anche la comunicazione di Fortnite è cambiata. C'è stato un comunicato stampa qualche mese fa in cui appunto si annunciavano queste nuove esperienze e diceva: cercalo in Fortnite, cioè devi andare a trovare tutto un pezzo in più, perché Fortnite è un, qualcuno ha detto che è il metaverso realizzato, no? È un ambiente in cui succedono cose, e Fortnite non è lo standard, è l'eccezione. Tutti ovviamente vorrebbero, puntano a essere il nuovo Fortnite, ma per forza di cose, anche per una semplice questione di spazio a disposizione, di tempo a disposizione delle persone, non a tutti riesce, il pubblico non è così ricettivo da poterne sostenere tanti. Però i games as a service sono ongoing, si dice anche in inglese, no? Continuano a esistere, vanno a stagioni, durano. Destiny, siamo nel 2024, compie a settembre 10 anni, sta seguendo un suo percorso che forse è un po' differente da quello che aveva immaginato inizialmente come scansione temporale Bungie, che è il team di sviluppo, però è una realtà digitale che esiste da 10 anni e continua a cambiare.
Tu hai detto tragico, associando l'aggettivo a gas, e poi hai nominato il tempo, perché fondamentalmente è il tempo, come dire, il contenuto che ci si accaparra, no? Nel senso, ricordo una lettera ai propri azionisti di Netflix nel 2019 che diceva loro: attenzione, abbiamo un grandissimo e agguerritissimo concorrente che non è HBO ma è Fortnite, cioè è quello che in questo momento sta accaparrandosi la maggior parte del tempo libero dei nostri clienti. In quel caso era giusto definirli così.
Eh beh, certamente, perché tutto sommato, anche se penso che siamo in una delle epoche in cui gli individui hanno la maggior disponibilità di tempo libero rispetto al resto della storia, comunque è un numero di ore finito, e le esperienze, quindi a mio incontro, sono sempre più esigenti. In questo senso ci sono, per esempio, c'è un'altra trovata dei videogiochi che è legata ai DLC, ai Games as a Service, che sono i pass. Fortnite con il suo Battle Pass anche qui ha segnato la strada, che sono sostanzialmente dei premi che vengono dati quanto più si gioca e quanta più frequenza si continua a giocare, per esempio accedendo ogni giorno al gioco senza mai saltare una giornata, si possono portare a casa dei piccoli premi estetici, degli oggetti in gioco. Quelli sono tutti un modo per, si direbbe, fidelizzare il cliente. È un po', per me, incatenarlo, perché fa partire poi tutta una serie, no, di questioni mentali, per cui uno si sente di dover stare lì dentro, proprio dentro quell'universo, e continuare a impegnare il suo tempo lì dentro. Se lo impegna lì, non lo impegna altrove. Ovviamente la grande battaglia è fregarsi tutte le nostre ore.
Siamo partiti dalla parola letteralmente roguelike, e abbiamo capito come le parole dei videogiochi ci permettono di vedere veramente anche non solo oltre gli orizzonti, ma anche tra le righe. Per questo, Mattia, ti ringrazio di essere stato a Videogame.
Grazie a voi.
La morte delle sale giochi non è l'unico sconvolgimento epocale della storia dei videogame. Negli anni recenti abbiamo assistito a un altro fenomeno che ha cambiato radicalmente il modo in cui fruiamo dei videogiochi: lo streaming su piattaforme come Twitch. Ci piace giocare, certo, ma alcuni amano anche guardare altre persone che videogiocano, per i motivi più disparati. C'è chi segue uno streamer per farsi intrattenere, come si fa con una trasmissione radiofonica o televisiva, chi per imparare dai professionisti, chi ancora per dare un'occhiata a un gioco prima di comprarlo. Con lo streaming, lo spettacolo e la performance sono diventati una parte integrante del gaming e i roguelite, con la loro difficoltà e soprattutto con la loro capacità di rinnovarsi a ogni partita, hanno trovato un nuovo terreno in cui proliferare. L'incredibile The Binding of Isaac, uno dei giochi che hanno scatenato la nuova ondata dei roguelite, è esploso proprio insieme con Twitch. Il suo rapporto con il successo della piattaforma Viola è tale che uno degli emote standard, nonché uno dei più usati, è proprio Isaac, il malcapitato protagonista del gioco. Da allora, la formula dei roguelite è stata applicata ai generi più disparati. Ve ne elenco un po', sia per sottolineare la varietà, sia per consigliarvi qualche perla che potreste esservi persi. Non amate i turni e preferite uno strategico in tempo reale? FTL, ossia Faster Than Light, scambia i dungeon di Rogue con un'astronave che affronta un viaggio attraverso la galassia. Amate la mitologia e l'azione? L'incredibile Hades declina la formula del genere con una rocambolesca fuga dall'Ade, raccontando una storia incredibile attraverso le continue morti di un protagonista immortale. Se invece preferiste il gioco d'azzardo, potrebbe sorprendervi come il concetto di permadeath e generazione procedurale possa applicarsi anche al poker, come nel recente Balatro, uno dei giochi più addicting degli ultimi tempi, di cui peraltro abbiamo parlato nell'episodio 29 di questo podcast. Di questa varietà adesso chiacchieriamo con Simone La Rivera, cioè Viking, streamer professionista anche noto come il re dei videogiochi. Viking, benvenuto a Videogame.
Grazie Emilio, grazie a tutti per avermi qui.
Simone, il grande successo dei roguelike e dei roguelite in qualche modo è legato a piattaforme come Twitch. È un'affermazione che ti vede d'accordo?
Mi vede sicuramente d'accordo, tra l'altro congratulazioni per il trittico che avete scelto precedentemente, perché sono veramente tre capitoli incredibili della storia videoludica, sono pazzeschi e mi aiutano anche, mi fanno una specie di assist nel risponderti, perché secondo me una cosa che solitamente non viene presa in considerazione è la colonna sonora.
Vero.
L'importanza di una colonna sonora nei videogiochi, in particolare nel suo passaparola. A me capita tantissimo che su Twitch molti miei spettatori o anche di gente che conosco, insomma, non abbia magari provato o visto il gameplay di un qualche gioco indie non particolarmente conclamato, ma attirato dalla colonna sonora poi viene tirato in mezzo e dice: cavolo, ma questa musica è pazzesca, magari il gioco merita sempre il gioco merita in una maniera assurda, come succede ad esempio con Hades, con FTL certamente. E quindi sì, secondo me aiuta moltissimo lo streaming, magari per alcuni che vengono a guardare il gioco per valutare l'acquisto, altri che vogliono imparare, però anche solo chi viene per ascoltare e tenerti un po' come qui,
certo,
sottofondo,
certo,
come una radio, poi scopre che in realtà c'è qualcos'altro sotto ed è molto molto bello.
E sull'importanza della colonna sonora abbiamo parlato anche con chi ne ha scritte di storiche, ma su questo argomento non è detto che questo podcast tornerà prima o poi. Voglio proseguire con una delle caratteristiche che ho indicato poco fa come basilari di questo genere, cioè il fatto che la morte permanente ne costituisca davvero una delle anime, diciamo così. Quanto questo tipo di tensione rende gli streaming più spettacolari, Simone?
Moltissimo, per tanti motivi. Un po' è per aggiungere un po' di pepe al gioco, tra virgolette, solito. Ma c'è anche un'altra componente, cioè Twitch è molto community. Twitch è moltissimo far parte di una famiglia allargata e c'è un senso di appartenenza anche nel vivere un determinato momento così importante come il io c'ero quando lui c'è riuscito, perché chiaramente se fai una run, si dice, cioè se fai,
certo,
una run dove c'è una morte permanente e poi se non ce la fai devi ricominciare da capo, saranno, non dico centinaia, ma sicuramente decine, a volte certamente centinaia i tentativi, e quindi magari tu segui un tentativo per svariate ore, non è quello buono, si ricomincia da capo. Quindi c'è una sensazione poi speciale quando invece becchi il tentativo, quello giusto, da spettatore.
Chiaro.
E sei lì nel momento in cui si concretizza così la grande impresa, mettiamola così, ed è una cosa secondo me preziosissima.
Sono perfettamente d'accordo, tra l'altro faccio un esempio che nulla c'entra con i roguelike e con i roguelite. Io da assiduo giocatore di Elite Dangerous, Elite Dangerous ha una formula simile, per cui se tu venissi distrutto durante una scorribanda spaziale dovresti avere i soldi necessari per ricomprarti l'astronave che hai sviluppato in anni. Io ho assistito a questo poveretto disintegrato, non mi ricordo su quale pianeta, che non aveva i soldi per ricomprarsi l'astronave, ed era una partita che probabilmente curava da mesi, e io ho assistito questo uomo piangere durante la realizzazione del fatto che avrebbe dovuto ricominciare. Detto questo, raccontaci tu, Simone, se hai qualche aneddoto particolare.
Purtroppo faccio questa cosa da troppi anni ormai e quindi ne ho a bizzeffe. Però in tema roguelike, secondo me il più prezioso ricordo che ho è legato a Enter the Gungeon. Enter the Gungeon è un Binding of Isaac che si prende molto meno sul serio. E è un Binding of Isaac con una schivata e quindi che mette nelle mani del giocatore un pochettino di più le sorti della partita rispetto al solo giro di fortuna di che cosa trovi e tutto il resto. Però la struttura rimane quella, ci sono dei livelli che culminano in una boss fight e nel mezzo tu potenzi il tuo personaggio in questo, andando nell'abisso di questo dungeon fatto soltanto di armi da fuoco, per questo è un gungeon. E io ho fatto una follia, che è finire quel gioco senza mai farmi, non senza morire, ma senza mai farmi colpire.
Certo.
È una follia assurda.
No hit.
Sì, no hit,
certo.
Una no hit in un gioco che però è noto come bullet hell, cioè le stanze sono ricolme di proiettili di velocità variabile e quindi è stato abbastanza impegnativo.
Un'impresa.
E proprio riguardo quello che dicevamo prima però, nel momento in cui si concretizzava questa impresa, la mia chat era ingestibile, cioè sembrava che stessero per assistere al miracolo e quindi tutti esaltati.
Ma c'è del tifo o c'è anche chi in qualche modo dice no, speriamo che non ce la faccia, così o lo rifà o...
Tutte e due, anzi ti dirò di più, noi in streaming abbiamo questi alert, no? Che ogni tanto portano l'attenzione altrove, distruggono il momento, distraggono dal gioco e alcuni cercano anche di fare una piccola bastardata, magari nel mandarti un messaggio, capito, nel momento sbagliato per evitare che tu possa schivare nel momento giusto o cose del genere. Ci sono tutte e due, però direi che il grosso fa il tifo.
Ecco, hai introdotto il tema della difficoltà. I roguelite sono noti per essere giochi particolarmente difficili. Ti va di raccontare alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che cosa significhi il concetto di tryhardare?
Bellissima domanda. Tryhardare è difficile in realtà da riassumere. Vuol dire fondamentalmente non smettere mai di crederci. Di spingere fino all'ultimo davvero. E questo però si applica spesso in contesti autoimposti, cioè non il gioco nella sua versione base, ma magari appunto come è successo a me, voglio finire il gioco senza mai farmi colpire, voglio finire il gioco senza mai morire, sia per regole imposte dal gioco stesso che per appunto situazioni che uno comanda a se stesso. Il tryhardare è proprio il ok, è veramente difficile ma non mi arrendo, e ogni volta aggiungere un tassellino a questo enorme cubo di Rubik di informazioni che ti servono per arrivare, non dico alla perfezione perché non mi spingerei mai fino a lì, ma molto vicino.
Chiarissimo. Senti, tornando un pochino su questo aspetto ma estendendolo anche, lo streamer ha anche una funzione didattica, cioè abbiamo parlato di tifo, ma secondo te tra chi ti segue c'è anche qualcuno che lo fa per migliorare una tecnica, per imparare una strategia? C'è questo tipo di approccio anche tra i tuoi follower, nella tua community?
C'è sicuramente questo approccio. Ti direi una cosa curiosa che secondo me è una cosa che sta andando a scemare, nel senso che Twitch o anche YouTube fino a 7-8 anni fa era in grossa parte diciamo focalizzata su questo aspetto. Adesso questa componente esiste, assolutamente ben presente, ma molto meno di una volta, quindi quelli che seguono per imparare secondo me sono sempre meno.
E dove sta spostandosi adesso, diciamo così, il trend, se è possibile indicarlo?
Verso forme un pochettino più brevi, verso l'intrattenimento puro, e poi per imparare sono preferite magari delle pillole, ecco, anziché seguire una live di 4 ore dove guardi per bene tutto quello che fa una persona, adesso si tende a, ok, in questa specifica situazione che cosa fa Tizio, Caio, Sempronio, anziché vedere magari una lezione intera, ecco, prendi una nozione singola.
E allora approfitto della tua esperienza, perché lo raccontiamo, tu sei stato, hai streamato dall'epoca in cui Twitch non si chiamava nemmeno così, si chiamava Justin TV, molto prima addirittura che Amazon comprasse la piattaforma. Come hai visto cambiare la piattaforma e come credi che questa evoluzione abbia cambiato il modo di streamare? E chiudo, tre domande in una, quale potrebbe essere il futuro, Simone?
Allora, c'è stato un corso e ricorso in realtà, perché prima che diventasse Twitch, quando eravamo ai tempi Justin TV, si poteva fare un po' di tutto, si faceva un po' di tutto su Twitch, non era necessariamente una piattaforma gaming. Quando è stata acquistata, lì è stato il momento in cui sia Justin TV nella sua purezza, che poi una volta acquisita da Twitch si è spostata verso il videogioco. E poi mano a mano col passare degli anni, invece, si è ritornati verso il di tutto e di più, soprattutto il cosiddetto just chatting, cioè proprio il chiacchierare, o così come altri format che invece hanno a che fare molto più con l'avere degli ospiti, quasi come quello che stiamo facendo adesso, che non il videogioco stesso.
Certo.
Quindi onestamente credo che il giro sia più o meno questo. Secondo me si tornerà anche verso i videogiochi tra un po', perché ci saranno piattaforme un pochettino più dedicate, probabilmente più specifiche, per questo invece diverso tipo di intrattenimento altrettanto valido.
È stato un piacere averti qui, Simone Viking La Rivera.
Grazie a voi ragazzi, grazie Emilio.
La storia di Rogue e dei suoi discendenti è un esempio lampante di come ci siano corsi e ricorsi anche nella storia dei videogiochi e di come studiandola sia possibile capire meglio il presente e, perché no, anche immaginare il futuro. Chi avrebbe pensato che un primitivo gioco con grafica ASCII avrebbe definito una delle correnti più importanti del gaming del nuovo millennio? E, lo giuro, le sorprese non sono finite qui, per Aspera ad Astra. Game over.